chi ci segue abitualmente si ricorderà dell'ultima puntata che abbiamo fatto ormai un po' di tempo fa, che era una puntata piena di speranze, piena di... insomma, c'era appena stata la vittoria di Leclerc in Austria, che sembrava aver riportato la Ferrari in alto anche nelle gerarchie dei valori tecnici, no? tra le varie squadre. Invece poi arrivano queste 5 vittorie di fila di Verstappen, tutte ottenute in modi diversi, ma tutti altrettanto deludenti, e che tra l'altro lo pongono già pronto già dalla prossima gara a festeggiare il titolo, se dovesse guadagnare almeno 9 punti su Leclerc. E insomma, questa è forse l'ultima puntata che registreremo prima che Max Verstappen avrà conquistato il suo secondo titolo mondiale.
Eh sì, all'inizio dicevamo, se è un sogno, all'inizio del mondiale, se è un sogno, non svegliateci. Ci hanno svegliato a ceffoni, Federico, proprio con le 5 dita delle 5 vittorie in faccia, proprio ci siamo svegliati. Mamma mia, ci ha fatto malissimo. E vabbè, introduciamo la puntata, che è la 13ª di Lauda. Io sono Alfredo Giacobbe, con me c'è Federico Principi. Federico, 5 vittorie di fila, come dicevi tu, 5 vittorie diversissime, ma io ti chiedo, cosa è cambiato, cosa ha reso questa Red Bull praticamente imbattibile?
Ma allora, si è parlato molto di questa famosa direttiva anti-porpoising, che ne avevamo parlato anche tempo fa e avevamo pronosticato quello che poi è avvenuto, anche se i protagonisti l'hanno un po' smentito, no? Il fatto che sia stata la direttiva ad aver condizionato di più le prestazioni di Ferrari rispetto a Red Bull. Però noi in tempi non sospetti dicemmo che no, magari a intuito eravamo andati, no? Perché avevamo delle informazioni precise, però
noi ci buttiamo, non è
certo
che...
certo, poi spesso sbagliamo, cioè io perlomeno avevamo detto, insomma, che essendo la Red Bull la vettura più equilibrata e meno soggetta a porpoising, sarebbe stata forse quella meno toccata dalla direttiva, e almeno per quello che riguarda le piste dove serve più carico aerodinamico, effettivamente è successo esattamente questo, perché la Red Bull ha stradominato sia a Spa che in Olanda, anche se in Olanda con la strategia forse la Mercedes stava per pescare un bel jolly con la gomma dura con Hamilton con una sosta sola. Però diciamo che a livello di equilibri tecnici la Red Bull ha preso il sopravvento almeno nelle piste a alto carico, e stranamente meno a Monza, che doveva essere un po' il dominio Red Bull, visto che la Red Bull ha sempre dominato nelle piste nei rettilinei, insomma nelle piste a basso carico già da inizio stagione, ricordiamo l'Arabia Saudita. E invece la Ferrari è stata competitiva, forte anche di un assetto ancora più scarico, però comunque se l'è giocata, al di là del fatto che poi ci sono state le polemiche, la strategia e tutto, però diciamo che erano molto più vicini a Monza rispetto alle ultime gare.
Sì, a Monza è stata praticamente una gara particolare, perché come dicevi tu la Ferrari era estremamente scarica, quindi ha giocato veramente un azzardo incredibile, simile se vuoi all'azzardo che ha tentato Red Bull ad Abu Dhabi nei confronti della Mercedes, se ti ricordi, sì, c'era stata una situazione simile sugli assetti. Scommessa che è andata male per varie ragioni, però diciamo che era una situazione specifica per la gara. In generale a me sembra che Red Bull abbia messo a posto la macchina di Verstappen, e questo si nota dalla differenza di prestazioni che c'è con Perez, che invece è sempre più in difficoltà, è ancora in difficoltà, quando invece all'inizio anno i due piloti erano molto vicini. Se ti ricordi, a inizio anno Verstappen nei team radio lamentava di continuo questo sottosterzo che gli dava molto molto fastidio, e che lui riusciva a risolvere soltanto se ti ricordi nelle prime gare bagnate, in cui il posteriore diventava un po' più leggero per via dell'umido, e allora compensava un po' questo sottosterzo che Verstappen dava fastidio, e Verstappen iniziava ad andare.
Oltre al fatto che Verstappen sul bagnato è probabilmente il miglior pilota al mondo, forse.
Certo, e invece quel tipo di setup a Perez piaceva di più, e infatti fino a Monte Carlo, dove poi ha vinto, Perez sembrava la scelta giusta per Red Bull. È arrivato il rinnovo biennale, non più annuale, quindi sembrava andare tutto bene per lui, e poi alla fine il braccio di ferro interno tecnico probabilmente lo ha vinto Verstappen, perché negli aggiornamenti che sono arrivati in seguito la macchina è stata portata più su un setup vicino alle caratteristiche di Verstappen e lontano dalle caratteristiche di Perez. Nel momento in cui Verstappen ha cominciato ad avere fiducia nel mezzo meccanico, non ce n'è stato più niente per nessuno, perché sta guidando in una maniera veramente incredibile. Quindi io faccio anche fatica a capire come si potrà ridurre il gap da qui davanti, cosa potrà succedere a Verstappen per impedirgli di essere lì davanti, perché con una situazione di svantaggio dal punto di vista aerodinamico a Monza ha vinto, in piste in cui non doveva essere favorito perché la Ferrari è sempre stata la macchina migliore nelle piste ad alto carico o con una trazione favorevole, come ad esempio Hungaroring ha vinto anche lì. Come ridurre il gap da Red Bull? Io in questo momento non vedo chance, non vedo proprio occasioni, non so se tu ne vedi.
Non so, anche perché il trend è quello, sia forse anche un pochino ripetuto rispetto a quello che avevamo visto nel 2017, ad esempio, no? Dove nella prima metà di campionato la Ferrari sembrava quella ad aver interpretato, anzi no, sembrava, era quella ad aver interpretato meglio le regole, le nuove regole, no? Che rivoluzionarono a livello aerodinamico la Formula 1, però poi non ebbe un'evoluzione, poi lì ci furono altre, insomma, altri problemi, l'olio nel motore eccetera eccetera, però diciamo che la Ferrari ha mostrato quello che è stato un problema un po' per tanti anni, cioè che è mancata l'evoluzione nel corso dell'anno. Però quello che dici tu su Verstappen è giustissimo e l'avevamo detto già l'anno scorso, perché l'assetto verstappeniano è quello che ha mandato in crisi tutti i piloti che sono arrivati in Red Bull negli ultimi anni. L'anno scorso quando mi avevi chiesto di fare un paragone tra Verstappen e un altro pilota, io avevo scelto un pilota che non è di Formula 1 ma di moto, cioè Marquez, che negli ultimi anni ha guidato con un assetto talmente estremo al punto di aver mangiato completamente tutti i compagni di squadra che guidavano in un altro modo, su tutti ovviamente Jorge Lorenzo. E Verstappen ha fatto praticamente la stessa cosa, se si eccetto a questa prima parte di campionato in cui, come giustamente tu hai sottolineato, la Red Bull soffriva di un pochino di sottosterzo e a lui invece piace molto avere l'anteriore puntato e giocarsela poi col piede per gestire il posteriore, no? Che è poi la cifra stilistica dei grandi campioni. E adesso non so, anche perché Binotto già da diversi mesi avvertiva sul fatto che la Red Bull si sarebbe fermata a un certo punto per il budget cap, e invece ormai si può dire che praticamente hanno dominato il mondiale.
Sì, tra l'altro si dice che hanno ancora assi nella manica, cioè si pare che ci sia questo fantomatico telaio costruito nella pausa estiva che non è stato portato in pista, che darebbe ancora ulteriori vantaggi in termini di peso oltre che di aerodinamica, che è stato tenuto da parte per non diciamo sfrocoleare le ire degli altri, per andare a cercare di capire poi quanto è esattamente il budget speso quest'anno da Red Bull. E la situazione è questa qui, e secondo me non può cambiare. Forse la Ferrari ha qualche chance in più per il mondiale costruttori, proprio per quello che sta succedendo a Perez, cioè Perez sta scivolando sempre più indietro. Non ci sono stati scambi di cortesie fra Perez e Verstappen in questi ultimi 2-3 Gran Premi, forse proprio perché Perez, inascoltato sullo sviluppo della macchina, si è un po' risentito.
E forse anche perché il contratto non c'era più annuale, ma c'era un po' più lungo, quindi magari si sente un po' più forte anche su quello.
Sì, probabile, è probabile. Però qui ricadiamo sempre nello stesso vecchio discorso. Ne ha parlato, alzati Federico. Sì. Ne ha parlato Luca, sì. Cordero di Montezemolo.
Aspetta, in questo weekend, ecco, eccomi.
Okay. Sì. Luca Cordero di Montezemolo questo weekend ha detto: io preferirei sempre avere un capitano, un pilota forte e uno scudiero, mai di avere due piloti all'interno della stessa scuderia di pari abilità o di abilità molto vicine, che finiscono inevitabilmente per togliersi punti. Quindi lui non rinnega e non rinnegherà mai la scelta di uno Schumacher e di un Barrichello all'epoca, o di uno Schumacher e di un Eddie Irvine, e quindi in qualche modo la pensa come Horner, come Matesic, come tutte le altre persone che gestiscono Red Bull. Cioè Verstappen, da quando è arrivato in Red Bull, è il capitano indiscusso, perché ha un talento indiscusso che non ha nessun altro pilota. Per quanto i piloti possano andare vicino alle prestazioni di Verstappen, quei due decimi in più nel piede di suo li ha, e quella differenza ti fa vincere i mondiali.
Non scordiamoci che nel 2018 Ricciardo partì meglio di Verstappen, eppure a metà campionato rifiutò il rinnovo di contratto. Evidentemente nell'ambiente aveva percepito che comunque, nonostante la sua splendida partenza, Red Bull coccolava più Verstappen. Insomma, tutti quei piccoli segnali che chi vive in azienda tutti i giorni percepisce, per cui Ricciardo, che è stato il miglior compagno di squadra avuto da Verstappen, ha fatto questa fine, figuriamoci gli altri comunque.
Beh, è una cosa che ha detto anche Gasly nel suo periodo in Red Bull, quindi addirittura Gasly dice che di essere stato tagliato fuori dagli sviluppi nella parte prestagionale, quindi figurati, prima ancora che si scendesse in pista per i punti. E purtroppo è così, io non mi sento di contraddire Luca Cordero di Monte, se figuriamoci se io lo contraddico, ma io sono della stessa idea. Cioè alla fine bisogna necessariamente puntare su un pilota per evitare poi ogni altro problemi che quest'anno per esempio Ferrari ha avuto nell'indecisione di puntare tra Sainz e Leclerc alla fine, perché è indubbio che se non hai un capitano non puoi mai decidere se sacrificare una strategia a favore di un altro, per favorire un pilota piuttosto che un altro, stabilire l'ordine d'ingresso ai box per i cambi, stabilire chi dà la scia all'altro in Q3 qualora fosse necessario. Secondo me è una chiarezza da avere. In Ferrari questa decisione non la vogliono prendere. Mattia Binotto in tantissime occasioni, anche più di recente, ha sempre detto che la scelta di puntare su due piloti, su un attacco a due punte, è la scelta giusta. Su Ferrari, Federico, tu mi hai già detto che secondo te quello che non è andato in quest'ultimo periodo sono stati mancati sviluppi, che è un vecchio problema di Ferrari. Non credi che possa esserci stato anche un problema di direzione errata nello sviluppo? Cioè magari ci può essere stato qualcosa che in pista non è stato compreso bene e ha portato lo sviluppo in una direzione non produttiva, che non ha dato vantaggio in pista?
Guarda, prima di Monza è uscita fuori la notizia che la Ferrari era tornata parzialmente al fondo che aveva indossato fino al Gran Premio di Francia, e quindi questa inevitabilmente è una piccola ammissione di, non dico di incapacità, non voglio dire quello, però comunque di del fatto che non tutto ha funzionato. Io credo che sia che questa direttiva anti-porpoising, da fuori lo dico, abbia inevitabilmente alterato alcuni equilibri aerodinamici e o meccanici della vettura, al punto che la Ferrari in questo momento sembra essere tornata a quella del 2019, cioè una macchina che incredibilmente funziona di più sulle piste veloci a basso carico. Quando perdi il carico, a quel punto, quando perdi il bilanciamento, a quel punto te la giochi meglio paradossalmente con la velocità di punta, scaricando la macchina. Per cui sì, sicuramente qualcosa è successo, perché il dominio di Verstappen in Belgio è stato qualcosa di onestamente raramente visto tutta la mia vita, no? A livelli di Schumacher del 2004 probabilmente, ma neanche, qualcosa di clamoroso.
Guarda, Belgio secondo me fa, come dire, categoria a parte, perché poi alla fine quel dominio non l'ha avuto neanche tutta la Red Bull, ma l'ha avuto solo Verstappen. Certo, è il Gran Premio in cui la FIA intensificava i controlli sul porpoising, inseriva la metrica e il controllo sulle oscillazioni della macchina in pista. Quindi sì, è stata una coincidenza strana, ma secondo me è una gara che fa praticamente discorso a sé. Quello che mi ha spaventato del Belgio più che altro sono state alcune dichiarazioni da parte della Ferrari, perché Sainz ha detto che la macchina era difficile da guidare, c'erano parecchie cose che non andavano. Leclerc invece ha detto che la macchina non era neanche così male, era proprio lenta, ma non era fuori bilancio. Quindi il fatto che i piloti abbiano sensazioni differenti mi fa capire che il problema in realtà è molto più complesso di quello che è molto lontano dall'essere compreso di quello che si voglia ammettere. E poi quello che ho visto in Belgio rispetto a quello che invece vedevo negli altri Gran Premi, non ho visto un miglioramento netto nelle prestazioni tra il venerdì e il sabato. Già la Ferrari non è arrivata preparata al venerdì come lo era nei venerdì precedenti, con gli assetti pronti, testati al simulatore e subito funzionanti in pista. Già c'è stato un po' di lavoro in più al venerdì rispetto a quello che facevano in precedenza, ma poi non c'è stato neanche il salto di qualità quando, raccolti i dati al venerdì, spediti a Maranello, riprovati sul simulatore i dati raccolti in pista, i nuovi assetti prodotti nella notte fra il venerdì e il sabato, al sabato hanno continuato a non funzionare. Ed è la prima volta che non c'è correlazione fra simulatore e pista. E questo è un brutto segnale a metà stagione.
È la prima volta quest'anno, poi, oltretutto, perché, sì, perché quest'anno all'inizio sembrava proprio che finalmente la Ferrari avesse, insomma, questo simulatore che desse immediate corrispondenze, che poi fa risparmiare veramente tanto tempo, tanto lavoro, dà molta più chiarezza, no, sulla direzione da prendere. C'è sempre stata quest'anno questa differenza di comprensione della macchina tra Sainz e Leclerc, e va detto che questa, però anche questa differenza si è appiattita a Monza, perché Sainz ha detto che si è divertito moltissimo in gara a Monza. Evidentemente a basso carico entrambi riescono a guidarla bene questa macchina, ci si trova meglio anche Sainz, per cui anche questo andrà compreso, insomma, nell'equilibrio tra i due.
Sì, probabilmente a Monza più di Leclerc chi è stato penalizzato è stato proprio Sainz da quel casino creato dalla FIA e dalla direzione gara sull'ultima safety car, che probabilmente qualche giro, uno o due giri ingaggiato su Russell per la terza posizione, Sainz li avrebbe avuti, sì. Avrebbe avuto comunque più chance di Leclerc di sovravanzare il diretto avversario, quindi Sainz stava guidando bene, in generale ha fatto, penalizzazione a parte, ha fatto un ottimo weekend, anche la gara è stata una bella gara da parte di Sainz. Fede, questa famosa direttiva tecnica 39, ormai famigerata, che ha imposto di controllare le oscillazioni del porpoising ed eventualmente di alzare la macchina e quindi di ridurre le prestazioni dell'auto, per rientrare all'interno del range ammesso di oscillazioni, si dice che era stata spinta da Mercedes politicamente, perché loro erano particolarmente in difficoltà con il porpoising e puntavano a ridurre il gap con le due scuderie che erano davanti, introducendo questo tipo di normativa. In realtà, come in Ferrari, anche in Mercedes hanno detto che, almeno nelle dichiarazioni, che la direttiva tecnica non ha avuto impatto sulle performance. Anche Mercedes è sembrata in difficoltà, era una scuderia in forma prima del Belgio che stava recuperando terreno rispetto a quelli davanti, soprattutto in gara più che in qualifica, e poi ha quasi rallentato questo sviluppo, quindi si è ritrovata più indietro di quello che invece pensava di essere. Tu come vedi la Mercedes, non solo per quello che manca del campionato, ma anche per il prossimo anno, perché Mercedes ha avuto un progetto completamente innovativo e diverso da tutti gli altri. A questo punto a loro cosa conviene fare? Portare avanti questa idea innovativa o conformarsi alle idee degli altri che invece si sono dimostrate migliori?
Io credo che anche dal fatto che lo stesso Hamilton è cresciuto nel corso dell'anno, tra l'altro questa, apro e chiudo parentesi, questa potrebbe essere la prima stagione della carriera in cui Hamilton non vince neanche un Gran Premio, però ci stava per riuscire in Olanda magari con una strategia e senza la safety car, il che mi ha, insomma, ci suggerisce che la macchina sia migliorata progressivamente nel corso dell'anno. Quindi ricambiare un'altra volta strada non so dove potrebbe portare, al di là del fatto che si è un pochino avvicinata, andava forse addirittura più di Ferrari in gara in Belgio, anche in Olanda nella gestione delle gomme, magari un po' meno in qualifica, fa più fatica sui rettilinei, però io credo che magari lavorando ancora un po', vista anche la velocità con cui hanno fatto dei progressi importanti rispetto all'inizio dell'anno, dove erano veramente a pezzi, probabilmente un po' più di lavoro potrebbe renderli molto più pronti nella prossima stagione. Ormai questa si punta a dei podi, magari se capita una vittoria, però questa stagione ormai è andata. Però non credo che a questo punto convenga cambiare completamente strada.
Sì, c'è da dire che loro hanno puntato su un progetto diversissimo da tutti gli altri. In pratica hanno puntato sull'azzeramento, l'annullamento delle pance, hanno ridotto al limite gli ingombri delle pance spostando i radiatori verso l'alto, questa soluzione, che sembrava totalmente innovativa, in realtà ha comportato numerosissimi problemi, perché in pratica tutta l'aria che di solito tramite l'aerodinamica veniva convogliata all'esterno delle ruote, in realtà in qualche modo si è, tra virgolette, accumulata nella zona posteriore, quindi nella zona degli pneumatici posteriori. Quindi in pratica quella che doveva tradursi in efficienza aerodinamica in realtà è stato il più grosso gap di Mercedes di quest'anno. Cioè la Mercedes, per colpa di questo ammasso d'aria che non riusciva a far defluire in maniera diversa dalla zona del posteriore, aveva una grossa resistenza all'avanzamento, quindi era proprio lento il rettilineo, non tanto per le deficienze del motore, come in effetti aveva detto Toto Wolff, quanto per questo problema aerodinamico che non riuscivano a risolvere. Una filosofia simile l'aveva adottata Williams e in parte anche McLaren,
che non a caso sono due team satellite, insomma, con il motore.
Sì, con i motori forniti, certo, da Mercedes. Con Williams c'è proprio una partnership forse anche più forte, perché se non sbaglio Toto Wolff fa parte dell'azionerato di Williams, se non ricordo.
E la moglie corse in prove libere, pare nel 2015, fece un turno di prove su Wolff.
Sì, se non ricordo male, su Wolff, sì. Standard all'epoca. Sì. Sì, comunque quel tipo di filosofia però da Williams e da McLaren è stata rigettata, quindi hanno ridisegnato completamente la zona delle pance e come hanno fatto gli altri si sono conformati alle soluzioni o di Red Bull o di Ferrari. Alpine ha completamente rifatto le pance, Aston Martin ha rifatto tutta la macchina, che adesso sembra una mini Red Bull. Quindi Mercedes è l'unica che resta su questo tipo di idea. E sarà interessante seguirla quest'inverno, vedere cosa farà, sì, in questo ultimo scorcio di campionato, ma anche capire come farà l'anno prossimo a rendere vincente questo progetto. Tra l'altro, oltre alla pressione politica per l'inserimento di questa direttiva tecnica 39, con le immagini di Hamilton preso a braccia dall'abitacolo a Baku, bla bla bla, pare che Mercedes abbia fatto anche pressioni per il prossimo regolamento tecnico 2023, che inserisce una rigidità maggiore nella parte del fondo piatto e dello scalino che c'è sul fondo, e una altezza da terra più accentuata nella zona laterale del fondo. E questo si è detto ancora una volta che sarà qualcosa che farà comodo a questo tipo di progetto. Vediamo se Mercedes sarà capace di ridurre questo gap credendo fino in fondo in questo progetto, oppure se l'inverno ci sorprenderà e tirerà fuori una vera specifica di macchina completamente diversa. Questo secondo me è un punto di notevole interesse.
Sì.
Federico, ti porto...
per chiudere, diciamo che quello di Mercedes è stato un progetto di quelli che o stravinci o lo fallisci, fondamentalmente, almeno all'inizio. Però mano a mano, con la conoscenza, un progetto estremo, quando lo normalizzi, tra l'altro hanno dichiarato gli ingegneri anche di aver comunque adottato alcune soluzioni senza però snaturare la loro filosofia, potrebbe essere una carta vincente.
Sì, vediamo come va. Per me in questo momento è la scuderia più interessante da seguire, perché mezzi e conoscenze ne ha noiosa, si sono infilati in una scelta sbagliata fondamentalmente, perché comunque qualcosa tra le simulazioni e la galleria del vento è sfuggito per arrivare in pista e non ottenere il vantaggio che loro pensavano di avere. Però la soluzione era intrigante, quindi adesso c'è da capire se riusciranno da questo progetto a risolvere i problemi che hanno trovato in pista e vedere se riescono a riportarsi sui livelli competitivi di Ferrari e di Red Bull. Secondo me è uno sviluppo molto interessante da seguire. Federico, ti porto a parlare dei piloti. Ci sono due piloti dei quali vorrei parlare con te, e il loro destino in quest'estate è praticamente legato a filo doppio l'uno con l'altro, perché da un lato Vettel ha annunciato il ritiro e dall'altro lato, come conseguenza del domino che è partito dal ritiro di Vettel in poi, Ricciardo è stato messo alla porta da McLaren. Ti chiedo se vuoi dire qualcosa su Vettel, su che pilota è stato.
Utilizziamo il passato ormai per parlare di Vettel, fa un po' insomma strano. Purtroppo ha avuto una carriera, diciamo, a due facce, perché al di là dei quattro titoli mondiali con la Red Bull, aveva vinto quella famosa gara a Monza nel 2008 con la pioggia, ma più in generale sembrava comunque un pilota molto competitivo. Avevo parlato una volta con Liuzzi, che mi aveva detto che Vettel non era un talento naturale, ma infatti nelle prime gare non era velocissimo. Nel 2007 arrivò a metà stagione, poi però nel 2008 la sua comprensione con la vettura e con la Formula 1 in generale lo aveva portato ad avere ottimi risultati, tra cui la vittoria a Monza, e ricordiamo che stava anche per far vincere un mondiale alla Ferrari, perché fu Vettel a superare Hamilton in Brasile negli ultimi giri, tenendolo dietro fino alla fine. Poi c'era la Toyota di Glock che aveva le gomme da asciutto e che fu superata da tutti proprio all'ultimo giro. Poi diciamo che le prime perplessità arrivarono nel 2014. In Ferrari fu coccolato parecchio con progetti di vetture che davano molto risalto alle sue caratteristiche, soprattutto nel 2017, che lui ha addirittura definito la sua vettura preferita. Però diciamo che ha sofferto un po' la pressione dei rivali, sia esterni che interni. Questo è sempre stato così, e anche appunto quando la Ferrari ha cambiato direzione nel 2019, facendo una vettura che poi dava più come dire, favoriva di più lo stile di guida di Leclerc, Vettel ha cominciato a fare veramente fatica. È stato un peccato vederlo in Aston Martin in questi anni, anche se ha sfiorato la vittoria l'anno scorso in Ungheria in circostanze particolari. Sicuramente un campione, perché ha vinto meritatamente, battendo anche avversari tosti, giocandosela alla pari, ma anche poi con Hamilton quando era la Ferrari. Però diciamo che per quello che ha vinto, forse la sua legacy, come si dice ormai oggi, la parola ormai che utilizziamo spesso, la sua legacy porta un po' a esserlo un po' incompiuto rispetto perlomeno a quello che ha vinto, insomma. Per cui è un po' triste, perché è arrivato in Ferrari, poi oltretutto un pilota che ha rappresentato secondo me molto fortemente lo spirito proprio della passione per il motorsport, e quindi anche per la Ferrari proprio come colori, molto più rispetto ad Alonso, che magari era più un freddo aziendalista individualista, diciamo. Vettel almeno esteriormente ha comunicato molto di più la passione per quello che significa il motorsport, il cavallino, per cui ci ricorderemo questo di Vettel, ci ricorderemo della sua passione per le auto d'epoca. Lui non si perdeva mai i giri di pista delle auto d'epoca prima delle prove libere, delle qualifiche, insomma. Un grande appassionato, e una persona molto passionale.
C'è un filmato su YouTube che forse testimonia più di tutti, all'interno di questi giochini in cui vengono coinvolti i piloti sul canale della Formula 1 per diciamo fare un po' di promozione alla Formula 1. C'è questo gioco in cui Grid, credo che si chiami la serie, qualcosa del genere, in cui i piloti devono indovinare i vincitori dei titoli piloti di Formula 1 dall'anno scorso, 2021, fino al 1950, e Vettel fa l'unplay. Vettel li indovina tutti andando a ritroso, quindi questo ti fa capire che enorme passione debba avere per il motorsport e per la Formula 1. Secondo me Federico è stato penalizzato non tanto da quello che ha vinto o da quello che non ha vinto, ma da come l'ha vinto. Il fatto di aver vinto 4 mondiali di fila con la stessa macchina, in qualche modo è come se lo avesse relegato in una sorta di nicchia. Cioè Vettel è stato capace di vincere soltanto quando aveva tutta la scuderia alle sue spalle, in un periodo in cui hanno avuto una dominanza mostruosa, incontestabile, anche se poi alla fine 4 mondiali, Fede, sono tanti, cioè sono pochi piloti nella storia della Formula 1, si contano veramente sulle dita di una mano. C'è Prost con 4, c'è Fangio con 5, e poi ci sono Hamilton e Michael Schumacher con 7, se non ne ho dimenticato nessuno.
No, sono questi.
Quindi lui entra in un Olimpo di piloti, per cui dal punto di vista delle vittorie forse davvero non si può dire niente a Vettel. Poteva vincere di più? Sì, perché le occasioni le ha avute in Red Bull, le ha avute successivamente in Ferrari. Hai parlato del 2017, forse anche il 2018 poteva vincere,
sì, sì.
Quindi occasioni sicuramente ne ha avute. Poi, come dicevi tu, pilota appassionato, pilota anche che costruiva con il team una relazione speciale, come era la tradizione ad esempio di Michael Schumacher, e non è da tutti i piloti. Pilota che ha costruito una relazione negli anni anche con i tifosi. Ci sono diverse testimonianze di persone qualsiasi con le quali Vettel si è intrattenuto, di cui ricordava il nome a distanza di mesi. E questo non è da tutti, per la quantità di persone che i piloti incontrano nei weekend di gara, negli anni, vuol dire che lui comunque ha avuto una cura, un'attenzione particolare ad ogni aspetto della vita del pilota, anche se questo ti toglie energie dalla pista. E mancherà questo tipo di personaggio. Lui ha detto cose diverse, anche se tutte interessanti. Nel filmato di addio ha detto che lui sente una responsabilità nei confronti dei figli che stanno crescendo senza un padre, e adesso sono abbastanza grandi, per cui la sua presenza in qualche modo è necessaria in una fase delicata della crescita di questi ragazzi che ormai sono adolescenti o stanno per diventare adolescenti. Vettel ha anche detto ultimamente che cominciava ad avere problemi con la professione, col fatto che la Formula 1, nonostante tutti gli sforzi dichiarati, comunque è un business in cui l'ambiente viene impattato in maniera enorme, e Vettel ha cominciato a sviluppare una coscienza verso le questioni dell'ambiente, e per cui questa sua parte è andata in conflitto con la parte del pilota. Ora non voglio fare dietrologia, populismo, immaginando una carriera di Vettel in politica dopo la sua carriera da pilota, potrebbe starci, come no, però questo ti fa capire che comunque è una persona pensante ed è un pilota pensante. Non è da tutti, non ci sono tantissimi piloti che prendono posizioni su determinate questioni in questi anni.
Anche il coraggio di andare in Ungheria con la bandiera arcobaleno, insomma, per le questioni.
Sì, dico, su varie questioni lui si è schierato e ha avuto al suo fianco Hamilton e pochissimi altri.
Sì, sì.
cioè, loro, qualcuno ha detto, loro hanno meno da perdere perché sono piloti esperti, titolati, chi vuoi che gli tolga il volante? E Alonso, per esempio, non si è mai schierato in queste questioni e anche non ha niente da perdere in fondo. Quindi va reso merito a questi ragazzi se fanno determinate cose, se fanno determinate scelte e vengono fuori con le parole.
Sì, sì, senza dubbio. Poi, tra l'altro, anche, ha fatto anche polemica con le frecce tricolori, anche questo è emerso, insomma, e c'è stata anche un po' una querela politica con Ignazio La Russa che
pareva.
Sì, giustamente, quando si tocca l'orgoglio tricolore. E poi ce n'è un altro che è stato pure compagno di squadra di Vettel, che non ha annunciato il ritiro, però che è sulla stessa strada presumibilmente, perché Ricciardo non so che futuro possa avere.
Sì, Ricciardo è stato accompagnato dalla porta in McLaren, lui aveva un contratto ancora per un anno a 30 milioni di euro, in grosso modo, quella è una cifra vicina ai 30 milioni, sembrerebbe che si sia accordato per 2/3 della cifra, quindi intorno a una buona uscita intorno ai 20 milioni. In questo momento però Ricciardo non ha una scuderia e in giro ha cominciato a parlare di sabbatico, quindi di fermarsi. Certo, fermarsi alla sua età comincia a diventare problematico, pensare poi di rientrare e di essere competitivo come lo era prima, lo stavo per dire, ma come in realtà non lo è. L'esperienza di Ricciardo in McLaren è una delle cose più strane che io abbia visto. Ho cominciato a sentire, soprattutto nei commenti della TV italiana, varie illazioni. Io adesso le riporterò, però sinceramente io baderei più alla sostanza, cioè alla questione di pista. Ricciardo, quando è arrivato in McLaren, ha avuto difficoltà subito e si è detto che lui aveva un'abitudine diversa nel preparare i weekend di gara, procedure molto diverse nella guida, nel sistemare il bilancio della macchina all'interno con i vari manettini all'interno dell'abitacolo. E questa diversa abitudine, diciamo, non ha dato a Ricciardo la possibilità di essere libero di testa nella guida, ma di dover essere sempre applicato e considerare quello che stava facendo momento per momento. Quindi, diciamo, ha dissipato energie nervose che poteva invece dedicare ad altro. Questo per il primo anno. Nel secondo anno è stato detto dai dirigenti di McLaren: Ricciardo non ha più scuse, perché da un progetto all'altro certe procedure che erano sconosciute e che ormai conosce, essendo passato un anno, da un progetto all'altro non sono cambiate. Quindi tutto quello che si era detto, sì, sulle procedure per sistemare l'auto, e anche si era detto che c'era una difficoltà con un fornitore di freni diverso da quello con cui lui aveva corso normalmente, tutto quello era identico rispetto all'anno precedente, nel progetto 2022. Quindi il McLaren in qualche modo ha fatto capire che la differenza che c'era tra lui e Lando Norris era una differenza di manico, non era più una differenza di imbarazzo tecnico, di curva di apprendimento. Quindi questo è stato veramente pesante da parte di McLaren, che ha tramato, tra virgolette, alle spalle di Ricciardo, andando a cercare un altro pilota, Oscar Piastri,
prendoci la più bella telenovela degli ultimi 30 anni, non so, ma...
Allora, la più bella telenovela innanzitutto ce l'ha offerto Fernando Alonso come protagonista indiscusso perché ha firmato per Aston Martin, ha spento il telefono e se n'è andato in vacanza. Quindi, e poi dietro di lui è scoppiato il putiferio, il panico.
Come il classico attore che nei film d'azione cammina mentre dietro esplode tutta il...
Esatto, sì. E Alpine nel frattempo è andato a cercare altri piloti, convinta di avere in mano Piastri, in maniera completamente confusionaria ha ufficializzato l'ingaggio di Piastri, che era comunque un pilota della Driver Academy, non sapendo che Piastri aveva già firmato per McLaren, che l'accordo che aveva verbale o poco più con l'Alpine, la federazione l'ha giudicato completamente invalido. Quindi Piastri è a tutti gli effetti in questo momento ex vincitore Formula 3 e Formula 2, e in questo momento un pilota McLaren in tutto e per tutto. Quindi si è saputo da Piastri che era stato ingaggiato da McLaren e Ricciardo ha dovuto affrontare la questione della rescissione del suo contratto. E Ricciardo dove andrà secondo te? Cosa farà?
Guarda, McLaren negli ultimi anni ha rinforzato la sua presenza in America e non so, tanti piloti ex Formula 1 stanno andando in IndyCar e non so, sinceramente ha anche un ingaggio pesante, bisogna anche vedere quanto lui sia disposto a ridurselo, perché non so chi è che può offrire determinato ingaggio se poi non c'è la garanzia di portare a casa i risultati, posto che incredibilmente Ricciardo è stato l'unico pilota ad aver portato una vittoria in McLaren negli ultimi 10 anni, che è veramente incredibile se poi parliamo in questi termini di Ricciardo più in generale. Però non so, solitamente sì, i piloti sono attratti ai progetti americani, anche i piloti non McLaren, e vedremo.
A me ha fatto strano sinceramente che Alpine non sia andato con Ricciardo. Ricciardo con Alpine ha lavorato bene, quindi sì, magari sono rimasti traumatizzati, o almeno il manager dell'epoca, che non c'è neanche più,
Abitbull
è rimasto magari traumatizzato dal fatto che Ricciardo abbia, dopo solo un anno di collaborazione, sia andato via. Però al di là di quello, Ricciardo in Renault non era andato così male, comunque ci si aspettava un certo tipo di sviluppo da lui, una crescita se la collaborazione fosse continuata. Quindi adesso è da vedere sinceramente, se non lo prende Alpine, io credo che Ricciardo sia fuori dalla Formula 1. Di Ricciardo si sono dette due cose fondamentalmente in questi giorni, anche se ti ripeto non sono, sono pure l'azione e niente di più. Si è detto che non aveva un ottimo rapporto con Norris, e quello, se ti ricordi, noi all'inizio dell'anno scorso lo avevamo detto. I due sono due caratteri molto particolari. Con Norris ci è andato d'accordo Sainz, che è un team player, che con Ricciardo Norris riuscisse ad avere una relazione anche solo lavorativa era difficile, e in effetti pare che sia così. Non sappiamo quanto ci sia di vero, però Norris in un paio di dichiarazioni con Ricciardo è andato pesante, quindi pare che tra i due non scorra buon sangue. Io non posso confermare questa notizia, ma non posso neanche fingere di non crederci, perché in effetti noi l'avevamo detto. L'altra cosa che si dice, che si è detta su Ricciardo, almeno io l'ho sentita su Sky Italia, su Sky Formula 1, è che Ricciardo sia rimasto particolarmente impressionato dall'incidente di Grosjean. Ti ricordi l'incendio?
Come dimenticare, purtroppo. Cioè,
sì, oddio, la testa di un pilota funziona in maniera molto particolare.
Che alcuni, tra l'altro, apro e chiudo parentesi, l'hanno detto anche di Valentino Rossi dopo che gli è passata la moto di Zarco.
La Morbidelli. Moto in Austria.
Sì.
Sì. La testa dei piloti funziona in maniera particolare. Io, sinceramente, di quella gara del Bahrain ricordo gli occhi di Vettel, che poi alla fine anche lui andrà via dalla Formula 1. E lì, diciamo, me la sono giustificata di più, perché Vettel ha più o meno l'età di Grosjean, Vettel ha famiglia come Grosjean, se non sbaglio hanno entrambi 3 figli. Lì vedere Vettel che guarda lo schermo, vede il fuoco, vede il pilota che ne esce vivo praticamente per miracolo, e pensa che da lì a 10 minuti deve rinfilarsi il casco e rimettersi in macchina, io quel tipo di paura riesco a capirla. Faccio più fatica a capirla in Ricciardo, anche se, ripeto, è una voce, non si sa, neanche Sky ha detto qual era la fonte, e Ricciardo non l'ha confermata. Però nel suo caso faccio un po' più fatica a credere che sia quella la causa, anche se, ripeto, la testa dei piloti funziona in maniera impredicibile.
ti ricordi? No, per chiudere, che fu proprio Ricciardo che disse, non so se tipo che la gara andava sospesa oppure comunque qualcosa, che non doveva essere rimandato l'incidente in TV perché aveva impressionato, e Verstappen l'aveva bacchettato come a dire: se fai pilota devi avere, insomma, coraggio di comunque di rimetterti in macchina, perché queste cose sai che possono capitare. Insomma, fu proprio Ricciardo a essere stato critico.
No, me ne sono ricordato adesso, hai ragione. E quindi può darsi che ci sia un fondamento di vero. E invece, Federico, ti volevo chiedere due parole sul nuovo campione Formula 2.
Allora, io te l'avevo dato come cavallo vincente l'anno scorso, non so se...
Ma tu ce l'hai, i soldi gliel' hai messi? O li chiedevi a me?
Li volevo chiedere a te, come Jerry Cardinale che gli stai chiedendo a Elliot. Drugovic te l'avevo dato vincente l'anno scorso perché fece un bellissimo primo anno in Formula 2, cosa che raramente capita, essendo molto diversa dalla Formula 3, nel 2020 con un team poi MP Motorsport che non era assolutamente uno dei team di punta. Drugovic molto veloce, poi non vinse il campionato 2020 e nel 2021 però passò a Univirtuosi, che è un team di livello un po' più alto. Il fatto è che c'è stato un piccolo regresso nel 2021 nelle prestazioni di Drugovic, che comunque, essendo ben dotato di soldi, presumo di famiglia, perché c'era il suo cognome sull'alettone, quindi evidentemente l'azienda del papà, o che adesso non so esattamente cosa sia, però insomma soldi non ne mancano, tornato in MP nel 2022 vince il titolo. Non l'ha stradominato magari come Piastri o Leclerc, ma neanche come Schumacher, però è un pilota che comunque il talento ne ha, perché faceva molte pole position, vittorie già il primo anno, un paio di gare dominate, una in Spagna mi ricordo, quindi io credo che sia un buonissimo pilota, e che si collega forse, chissà, anche al fatto che non c'è più un pilota brasiliano, e magari, non so, magari può servire anche per continuare a promuovere la Formula 1 per il Gran Premio del Brasile, posto che il Brasile io credo che abbia comunque un'ottima tradizione di appassionati, anche se non c'è un pilota brasiliano in Formula 1. Però sai, adesso ha firmato come pilota di riserva in Aston Martin, e prima dicevamo tra di noi che ha appena firmato la sua fine dalla Formula 1 prima ancora di iniziare. Adesso è difficile trovare un sedile a uno che viene direttamente dalla Formula 2 se non è uno ricchissimo, insomma, o da un paese che investe come la Cina, come è stato per Zhou. Però secondo me lo vedremo in Formula 1, se non l'anno prossimo, tra due anni.
Vabbè, l'anno prossimo forse lo vediamo in qualche FP1.
Sicuramente, sì.
Perché se è uno dei piloti di riserva di Aston Martin, c'è l'obbligatorietà di smarcare una sessione con un pilota giovane, quindi probabilmente lo vedremo lì, poi dopo si vedrà. Fede, queste 5 gare che abbiamo visto in questo periodo, dall'ultima puntata ad oggi, chi ci ha portato al top e al flop?
Allora, io ho scelto un pilota che, insomma, abbiamo appena finito di parlare di Formula 2, e io sinceramente non potevo non mettercelo, perché sono rimasto troppo sbalordito dalle prestazioni che ha avuto De Vries in tutto il Gran Premio, perché ha smesso di guidare in Formula 2 nel 2019, ha fatto solo prove Formula E, che è una categoria molto diversa da Formula 1.
Tanto simulatore anche.
Molto simulatore, sì, però insomma scendi in macchina all'improvviso, perché il povero Albon ha avuto l'appendicite, poi ha avuto anche delle complicazioni post-operatorie che per fortuna sono state oltrepassate, superate, e insomma si qualifica in Q2 e poi fa una gara dove aveva lo stesso ritmo di Gasly, di Ricciardo, va a punti, straccia il compagno di squadra,
vabbè, quello
sì, che aveva già battuto tra l'altro in Formula 2 sempre nell'anno in cui vinse De Vries, che era il suo rivale, Latifi, nel 2019. Però insomma va bene che aveva fatto le prove libere con l'Aston Martin il giorno prima, però è una prestazione allucinante. Tra l'altro Russell ha detto ha fatto meglio di quello che feci io in Bahrain nel 2020, perché Russell comunque era abituato a correre in Formula 1 seppur con un altro team. De Vries ha fatto una prestazione da debuttante che scomodo paragoni quasi come quella di Schumacher in Belgio nel 91.
Adesso
con la Williams, però insomma, relativamente, poi per carità, non voglio dire che magari si è adattato bene alla pista, si è adattato bene alla pista, per carità, però comunque la singola prestazione secondo me è stata clamorosa.
Va bene, io invece, Fede, nel mio top, il cuore mi diceva Fernando Alonso, per i casini che ha combinato dal col contatto, per le sportellate che si è preso da Hamilton, con gli sfottò per radio, con le interviste contro la Ferrari e contro Binotto, cioè Fernando insegnami la vita, ma al di là del cuore la testa mi diceva Max Verstappen, quindi io premierei lui, sta guidando in maniera strepitosa, ma non soltanto per velocità, ma anche per testa, per gestione della gara, ha un ottimo muretto box, e sicuramente c'è da dire che sulle strategie Red Bull non ha fosse in questo momento uguali in Formula 1, però lui sta guidando in una maniera incredibile, letteralmente incredibile.
Sì, e tra l'altro mi hai fatto tornare in mente quello che dicevi insomma dell'anno scorso dopo il Gran Premio di Austin, quando insomma vedeva la gara con una maturità che nessuno ha in questo momento.
Sì, è salito ancora di livello. Quest'estate è salito ancora di livello. Non so se è stato il pungolo di Leclerc, che a sua volta a inizio stagione ha alzato il suo livello, però non c'è, forse l'ha tranquillizzato la vittoria del mondiale, gli ha permesso di liberare ancora altre energie, perché magari dal punto di vista di testa aveva delle energie nervose impegnate in un certo tipo di ansia, adesso quel tipo di ansia non ce l'ha più, quindi quelle energie le ha reinvestite all'interno della guida. Però ragazzi, quando gli danno la macchina che piace a lui, non ce n'è niente da fare.
Tra l'altro, per chiudere un attimo, scusa, il discorso su Verstappen, tu l'anno scorso avevi detto non so fino a quanto correrà, e lui poco tempo fa infatti ha dichiarato che non sa se andrà oltre il 2026-2027, insomma quando avrà appena 30 anni, quindi non mi sembra uno intenzionato a voler battere i record, insomma, però sta dimostrando comunque di essere forse già uno dei più grandi della storia se continua così.
Sì, dal punto di vista della pura guida, sì. Io l'ho detta quella frase perché per me il suo stile di guida, il suo modo di vivere la Formula 1 è molto logorante. E quindi non lo vedo come un pilota che può durare, alla Hamilton, alla Vettel. Vediamo come sarà la carriera di Verstappen, vediamo come finisce questo mondiale intanto e poi vediamo il seguito. Fede, il tuo flop?
Il mio flop è un pilota che aveva iniziato bene, nonostante un anno di pausa, che invece adesso le sta prendendo dal compagno di squadra nelle retrovie, quindi magari ce ne accorgiamo poco, anche perché la Haas sta forse diventando la peggior vettura, sta tornando a essere forse la peggior vettura dopo un inizio incoraggiante. E sto parlando di Magnussen, che nelle ultime 7 gare soltanto una volta ha battuto Schumacher, e anche in qualifica sta facendo fatica nel confronto. Lo ha battuto di pochi millesimi in Italia, ma aveva perso il confronto nei Gran Premi precedenti. Più in generale, forse anche per la crescita di Schumacher, come avevamo già sottolineato, un pilota che anche nelle categorie minori ha fatto vedere sempre nel secondo anno, anzi a metà del secondo anno di quella categoria, ha dato sempre quel salto di qualità che l'ha permesso di vincere Formula 3 e Formula 2. Chiaramente non può vincere il mondiale di Formula 1 fino a che non va su una macchina di un certo livello, però insomma sta mettendo in imbarazzo un compagno di squadra molto più esperto, non scordiamoci che fece secondo posto battendo Jenson Button al primo Gran Premio in Formula 1, ma non scordiamoci.
Vero, vero, vero. E a proposito di piloti esperti, il mio flop è un altro di queste
categorie. Torna finalmente in questa categoria.
Vai, alla grande. E finalmente Valterino Bottas ha ripreso il posto che gli compete. Dico io, no, ti fanno per la prima volta un contratto pluriennale, sempre con questo contratto annuale come una spada di Damocle che non ti faceva stare tranquillo. Te lo danno pluriennale, ti fanno capitano, non c'è più un pilota ingombrante vicino, ti mettono addirittura un rookie, uno che paga per guidare, quindi dovresti stare serenissimo. Infatti è partito abbastanza sereno, è partito. E alla fine, appena Zu ha cominciato a ingranare, perché Zu sta facendo una bella stagione,
sì,
Federico.
Sì, sì.
Zu, come per il mezzo meccanico che ha e per l'inesperienza che ha con la Formula 1, pian pianino, ogni weekend fa sempre meglio. Sempre meglio, finché si è ritrovato davanti a Bottas. E Bottas immediatamente si è sciolto completamente. Appena ha visto un po' di competitività da parte del compagno, si è sciolto. Io non so più che dire.
Ormai abbiamo detto tutto. Anni e anni.
Ci salutiamo, arrivederci a tutti. Sì.
Così, quindi insomma, adesso prossimo Gran Premio avremo Singapore, che tra l'altro è un feudo di Vettel, che è sempre andato molto forte proprio singolarmente come pilota in questo Gran Premio. Vedremo se magari farà un ultimo colpo di coda, è difficile con quella macchina, però anche perché la qualifica conta e Aston Martin va sempre malissimo in qualifica, su un cittadino la qualifica chiaramente è 80%, però staremo a vedere, insomma.
Sì, adesso è difficile anche fare il giochino che facevamo inizio stagione, quale pista è favorevole a Ferrari e quale a Red Bull, perché sembrano ormai tutte favorevoli a Red Bull, sì. Perché adesso viene Singapore, poi subito dopo ci sarà Suzuka, Austin e Città del Messico, dove Red Bull storicamente è andata sempre molto forte. C'è poca tempo per i gatti rossi, devo dire la verità.
Una piccola nota di merito, visto che l'abbiamo bacchettata in altre situazioni, invece la regia televisiva di ieri, forse anche perché al confronto con quella disastrosa degli altri Gran Premi, mi è sembrata molto più pronta, molto più attenta ai dettagli, anche quello che stava avvenendo nelle retrovie, eccetera eccetera. Quindi non so se è cambiato il regista oppure se l'altro
non so come la gestiscono, se alla fine la regia cambia addirittura paese per paese. Quindi può darsi che ci sia stata tipo una regia italiana.
Hanno chiamato Scalari. Garrone, probabilmente, vero?
Garrone. Non c'erano i piani di sequenza, quindi non era Sorrentino. Però è andata meglio, sì, in effetti sì, è una bella nota. Ok, chiudiamo,
bene,
dai.
Bene, bene.
Ci vediamo fra 4 Gran Premi, fra 4 vittorie di Verstappen e parliamo di niente.
Qualcosa ci inventeremo.
E siamo depressi.
Sì, sì, sicuro. Bene, grazie a tutti. Alla prossima.
Ciao.
Ciao.